Notte dei Folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli. Quinta stagione. Ventesimo episodio.
Decodificare il libro della vita.
Who Wrote the Book of Life? La storica americana Lily Kay mostra come il concetto di codice genetico sia il prolungamento della metafora occidentale del grande libro della natura. Erede della cultura biblica, la scienza newtoniana concepisce la matematica come un linguaggio universale che basterebbe decifrare per comprendere e padroneggiare l'ordine naturale. Dunque, introducendo il termine di codice per rappresentare il mondo fisico-chimico della trasmissione dell'eredità, i fondatori della biologia moderna in un certo senso perpetuano la metafisica del libro, con la differenza che ora si tratta di decodificare quello della vita. Con la famosa scoperta di Watson e Crick nel 1953, il modello informatico entra ufficialmente nel campo della biologia. Il concetto di informazione genetica proposto dai due ricercatori è preso direttamente dalla cibernetica e da Shannon, anche se in modo teoricamente assai vago. Questa impostazione concettuale, oltre ad accentuare l'erosione delle frontiere tra vivente e non vivente, contribuisce a estendere al vivente la logica del controllo cibernetico. Secondo Kay, nel periodo del dopoguerra, il codice genetico diventa il centro metaforico di comando e controllo degli esseri viventi. E l'idea di un codice di trasmissione dell'informazione genetica non è estranea al contesto politico-militare in cui nasce. Ricordiamo che un numero importante di tecnici e ricercatori sono stati mobilitati durante la guerra per mettere a punto sistemi in grado di decifrare i codici di comunicazione del nemico. Il legame tra questa logica di difesa militare e il modello informatico adottato da Watson e Crick appare in modo ancora più chiaro nell'importante contributo del fisico americano di origine russa George Gemow allo sviluppo della biologia molecolare. Affascinato dalla scoperta di Watson e Crick, nel 1954 Gemow tenta di decifrare il codice genetico. Partendo dal postulato che esiste un preciso codice di corrispondenza tra i nucleotidi e gli amminoacidi,
si getta sul codice genetico come si trattasse di attaccare un codice nemico.
Nonostante lo scacco effettivo di Gemow, parecchi storici hanno sottolineato l'importanza dei suoi lavori di decrittaggio matematico nell'elaborazione concettuale del codice genetico. Riportando il concetto di codice genetico a un linguaggio che può essere decifrato, Gemow ha contribuito a far penetrare la logica del controllo militare nel cuore del vivente. Non a caso, ha effettuato le sue ricerche adoperando il computer del noto centro di ricerca nucleare di Los Alamos. Questi primi tentativi di decrittaggio del codice genetico sono il preludio al progetto Genoma Umano e alla bioinformatica. Introducendo concetti come quello di programma genetico o di cibernetica microscopica, negli anni 60 François Jacob e Jacques Monod apriranno ancor più la strada a questa fusione concreta tra scienze della vita e informatica.
L'utero è uno strumento politico. Probabilmente è il più importante strumento politico di tutti i tempi. Per decenni le donne non si sono sentite protette durante la gravidanza. Temevano di venire considerate lagnose. Il loro dolore era ignorato, i loro sintomi liquidati come insignificanti. Questo deve finire.
Trovato. L'avevo lasciato nel...
Sì. Invece di venire rispettate, le madri sono idealizzate come madonne. Ma quando una madre ha davvero bisogno di qualcosa dalla società, nessuno la considera e indovinate un po'? Smette di essere una madonna e diventa un'incontentabile stronza. Per secoli le donne sono state convinte del fatto che a loro mancava qualcosa. E un bel giorno qualcuno ha detto tipo: oh, è l'invidia del pene. Beh, a me sembra piuttosto evidente che sono sempre stati gli uomini ad aver sofferto di una probabile invidia del pancione.
Del pancione?
Per me ha senso.
Ma per fortuna abbiamo il guscio che ha risolto l'annosa questione e la possiamo finalmente smettere di invidiarci.
E adesso che cosa faremo?
Prova a rifletterci, Alvi. Questa è la prima volta nella storia che noi donne non siamo vittime della nostra biologia. Giusto? Perché mai dovremmo desiderare le nausee mattutine e 15 kg di troppo? E poi le smagliature. Le caviglie gonfie, le vene varicose. Grazie al progresso tutto questo non è necessario.
È questa la soluzione davvero?
Sì, è questa! Questa è la super soluzione.
Super soluzione.
Biotescom, non c'è infertilità assoluta. Il pacchetto standard include anche ulteriori servizi di supporto, trasporto con autista, confortevole appartamento separato ed elegantemente arredato, collocato nel centro di Kiev e dotato di tutti i comfort come aria condizionata, TV, satellitare, wifi e servizio di pulizia. Verranno offerti deliziosi pasti che accontenteranno tutti i gusti della cucina ucraina ed internazionale, con ricchi menù che includono primo, secondo, contorno e dessert. Verrà fornito per chi lo desidera uno smartphone e una SIM card di un operatore ucraino.
Le più sofisticate elaborazioni della cibernetica.
Si sa ancora quando saranno effettivamente messi in campo, perché al momento mancano i dossier da preparare per poter fare la domanda per metterli in campo, mancano i protocolli, però diciamo che c'è una volontà di fare queste sperimentazioni. A livello di Regione Lombardia c'è una volontà chiara, anche con un decreto di fine 2022 che designa anche come possibile sito sperimentale un'azienda agricola, che si chiama l'azienda agricola Ricca Gioia, che dipende dalla regione, da ERSAF. Sperimentazioni in campo, quindi siamo vicini a farle, non sappiamo ancora quando le faremo esattamente, perché dipende appunto da come evolveranno nei prossimi mesi la richiesta insomma, per poter fare queste sperimentazioni e i protocolli da seguire per poter fare queste sperimentazioni, che sono in via di essere decisi. E diciamo che ci siamo posti il problema di cosa potrebbe succedere nel momento in cui avremo finalmente le piante in campo, che è il nostro grande sogno degli scienziati, a scopi sperimentali, se ci fosse qualcuno contrario, no, a queste sperimentazioni. Che le piante, le TEA, specialmente quelle che saranno le prime ad andare in campo, sono piante che non sono distinguibili, non sono GM, non sono distinguibili dalle piante prodotte con miglioramento genetico classico. Quindi anche se ci fosse un intento di qualcuno di distruggere, non lo so, di danneggiare i nostri campi sperimentali, non potrebbero distinguere quali siano le piante TEA dalle piante non TEA, perché dal punto di vista, anche facendo analisi genetica molecolare, non si possono distinguere. Quindi io credo che questo anche le proteggerà dalle possibili rappresaglie da parte di qualcuno che sia contrario. Anche se in realtà mi sembra che l'opinione pubblica non sia estremamente contraria a queste piante. Anzi, faccio divulgazione da tanti anni, mi tocca di parlare con tante persone e diciamo che trovo sempre molta apertura riguardo all'utilizzo di queste tecnologie. Molte persone pensano che siano diverse dagli OGM, effettivamente sono diverse perché sono fatte con delle tecnologie che sono nate dopo gli OGM e le applicazioni che noi usiamo sono diverse, poi i risultati sono anche diversi, le piante sono diverse. cioè ci chiediamo cosa potrebbero fare le persone contrarie a queste sperimentazioni, però d'altro canto magari non le faranno neanche delle rappresaglie, soprattutto contando il fatto che le piante che metteremo in campo, se le metteremo nei campi sperimentali, saranno piante frutto della ricerca scientifica pubblica, non saranno piante del mondo nazionale, saranno piante degli esperimenti delle università pubbliche italiane fatte con i soldi pubblici, quindi insomma.
Estate balneare, ma qui nei campi c'è sempre da lavorare. Le tragiche giornate col mais da irrigare, e quando è il turno mio mi frega l'acqua dal canale. Comunque sono un bravo contadino, l'unico DP per me è una fiasca di vino. A pranzo un panino sotto l'olivo, provo felicità se confronto al vicino. Il trattore più grosso coltivo fino al ciglio del fosso, fieseri 90 solo bianco e rosso. A 5 anni ho messo sul trattore anche mio figlio. Vivo tra campi di riso, grano, soia e miglio. Tutte le settimane profumo di letame, levo i sudori col cappello, che bello. Però ricordo zaino in spalla e verde rame, la BCS arrugginita a doppie lame. Mi è arrivato oggi il ripper nuovo da provare, cemento armato per aiutare a zavorrare. Oh oh oh, 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 ma a me non me ne frega tanto. Oh oh oh, 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 sono una DM, me ne vanto. E dammi un fil di ferro, una tenaglia e niente più. Tiro avanti fino a quando gasolio non ce n'è più. Sono un bravo contadino onesto, per questo ogni mattina mi alzo presto, devo mungere le vacche, due bei sorsi di latte, le galline affamate, il maiale defeca palate. Che bella la vita contadina d'estate, se piove le viti vanno trattate. La presa di forza è cardano che sforza, finché le cinghie tengono trincio a tutta corsa. Intanto sto perdendo olio dal filtro esausto, il cambio gratta perché è guasto, disastro. Sono un bravo contadino, alla fiera agricola mi prendo il berrettino, non mi importa il logo sopra il frontalino, se me lo regalano mi sento più felice di un bambino. Ho le scarpe senza suole, sono sempre sotto al sole, con la bronzatura simile a un muratore, ma sono un agricoltore, a volte anche allevatore, ci metto tutto l'amore, lavoro a tutte le ore, nel cespugliatore, l'odore della miscela e del suo vapore, ma la dose di olio sbagliato, dal fumo vengo intossicato. Gasolio non ce n'è più. Oh, 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 ma a me non me ne frega tanto. Oh, 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 sono una DM, me ne vanto. Non togliermi il trattore e non ti disturbo più. Faccio la DM vero, se coraggio fallo anche tu.
Oh! Molti prodotti fanno parte del circuito del commercio equo e solidale. Questo commercio fa bene a tutti, produttori, venditori e compratori. Non ci credete? Vediamolo assieme. Fino ad oggi, nel normale commercio internazionale, è pratica corrente pagare pochissimo i coltivatori dei paesi del terzo mondo per massimizzare i profitti. Ora, invece, le cose stanno cambiando, grazie alla cooperazione internazionale che ha dato vita al commercio equo e solidale. Con il commercio equo e solidale, il venditore compra direttamente dal produttore, potendolo così pagare di più. Questo permette al produttore di migliorare le proprie condizioni di vita. Il commercio equo e solidale coinvolge oramai i produttori di tutto il mondo. Acquistando i prodotti del commercio equo e solidale, rendiamo migliore la vita di tutti.
La nave dei folli è lieta di presentare Futuro Onnipresente. Spunti di riflessione su limiti e possibilità della resistenza all'avvenire cibernetico nell'epoca del totalitarismo scientista. Nono episodio.
Amo essere biologico vuol dire che amo mangiare solo cibi trattati in modo naturale.
Significa mantenermi in forma e avvicinarmi all'idea che ho di me stesso.
Significa essere responsabile, preoccuparmi della natura e degli altri.
Amo essere biologico vuol dire mischiare ingredienti genuini, i ricordi e qualche storia.
Che cos'è la libertà? Per noi di Respar è scegliere di offrire prodotti realizzati con attenzione per l'ambiente e rispetto per la natura.
Capitolo numero 5. Il dissenso tra New Age e complotto. Terza parte. Molti tra gli addetti delle nuove forme di spiritualità sono consumatori assidui di prodotti che provengono dall'industria dell'equo e solidale camuffata da sostegno ai paesi in via di sviluppo. Dal business dell'alimentazione biologica di importazione e degli integratori alimentari resi necessari dall'impoverimento di nutrienti nei cibi. Mangiano, si vestono e si curano in modo naturale, ma non sembrano preoccuparsi se il farlo devasti altrove.
Il mercato equo e solidale, analizzato da vicino, è semplicemente una forma dolcificata e più subdola di colonialismo, un velo di cipria che serve a coprirlo. non a caso, si occupa soprattutto di prodotti coloniali quali caffè, zucchero, cacao. Quest'ultimo adoperato anche nelle cerimonie del cacao tanto in voga tra i cultori della New Age.
Il fenomeno dell'alimentazione e della cura alternative si diffonde in risposta alla sfiducia nel sistema sanitario nazionale e nell'industria alimentare a tutto beneficio del business ecosostenibile. Ma siamo sicuri che questo cambiamento dello stile di vita sia davvero sano per tutte le parti coinvolte? Che i prodotti di consumo alternativi siano cristalli, piante psicoattive, rimedi medicinali, cibi o integratori, nessuno sembra porsi serie domande sull'intera filiera di provenienza, estrazione o produzione in termini di inquinamento di natura e cultura, impoverimento o addirittura estinzione dei popoli, problematiche relative a imballaggi, spostamenti, eccetera.
Esemplari le questioni che riguardano quinoa e sale himalayano. Da quando la quinoa è comparsa sulle tavole dei consumatori che si nutrono di ecologico, esotico, naturale, vaste aree delle zone andine di Bolivia e Perù sono state convertite in monoculture di un cibo destinato alle esportazioni in Europa e Nord America, provocando gravi effetti negativi sull'ambiente e sul regime alimentare della popolazione locale. Infatti la quinoa, finora base della dieta delle popolazioni andine, di cui circa la metà vive con meno di $2 al giorno, è diventata così costosa che le persone del luogo devono accontentarsi di altri cibi più economici e di bassa qualità. Un altro significativo esempio è il sale rosa e nero dell'Himalaya, base millenaria della cucina tradizionale della zona, poiché essenziale a non perdere acqua dall'organismo in quel clima estremamente secco. Il trasporto e il commercio del sale è sempre stato le fondamenta dello stile di vita dei pastori nomadi delle regioni tibetane. Alla fine degli anni 90 il governo cinese decise che era malsano perché privo di iodio e quindi lo dichiarò illegale, come parte della strategia per liberarsi delle popolazioni nomadi e della loro cultura. Questo sale, attualmente estratto in maniera intensiva, è diventata merce di lusso sulle tavole degli occidentali che ne decantano le proprietà nutritive e ne fanno pure lampade vendute dai negozi naturali, poiché, si sostiene, purificherebbero l'aria. Come risultato, le popolazioni nomadi, impoverite ed emarginate da questi cambiamenti, si stanno estinguendo. Tutto ciò in un nuovo contesto di sviluppo in cui il governo smantella i modelli di allevamento tradizionali che seguono l'andamento stagionale, propri delle popolazioni nomadi. La politica attuale punta alla transizione dal modello pastorale estensivo e seminomadico a quello intensivo e fondato sul concetto di proprietà privata. Modelli stanziali di allevamento, limitazione della transumanza, recinzione di pascoli privati con la conseguente perdita di uno degli ultimi baluardi del patrimonio culturale del nomadismo pastorale.
Fortunatamente esistono anche persone che cercano di vivere in modo coerente, radicate localmente, e si dedicano ad autoproduzione, autogestione, scoperta e recupero delle conoscenze tradizionali nei campi alimentare, della salute, dell'educazione, restando alla larga da spettacolarizzazione e commercializzazione. Attività sicuramente lodevoli, ma che per ora, purtroppo, faticano a uscire da ambiti circoscritti al nucleo familiare o alla cerchia amicale e ad avere una certa continuità e diffusione.
Shanti, Shanti. Shanti
Om. Il pacifismo come proposto da Gandhi è sulla bocca di tutti. È in barba allo stesso che oltretutto sosteneva l'opposto. La distruzione di un oggetto del dominio viene etichettata come atto violento. Ancora una volta il prodotto, l'oggetto di produzione e devastazione,
banca, ipermercato, fabbrica, antenna, impianti e dispositivi vari,
che dai pro sistema è percepito come necessario e quindi da venerare, nel caso degli antisistema, benché temuto, non viene attaccato. Se ne deduce che sia messo sullo stesso piano di un essere vivente. Guai a violare la proprietà privata e andare contro la legge. Il tutto stranamente in sintonia con i nuovi dettami legislativi che si stanno facendo strada poco alla volta nei singoli stati e nelle entità sovranazionali come l'Unione Europea, volti a normare gli eventuali danni, se non addirittura i crimini, che le strumentazioni tecnologiche in via di automazione,
robot, intelligenze artificiali, veicoli senza conducente,
causeranno agli esseri umani.
Nella risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017, norme di diritto civile sulla robotica, al punto 56 si specifica che in caso di danni,
almeno nella fase attuale, la responsabilità deve essere imputata a un essere umano e non a un robot.
Dopo i tribunali medievali che condannavano gli animali, si profilano carceri per entità macchiniche. Tuttavia, molto più probabilmente, punizioni esemplari attendono chi danneggerà o sopprimerà gli androidi nello svolgimento delle loro funzioni di insegnamento, assistenza agli anziani, cura medica o di polizia. Ad alcuni di questi gruppi del dissenso va dato il merito di promuovere iniziative degne di nota, dato che, in base all'idea di sconfiggere il male praticando il bene, hanno creato reti di aiuto reciproco, in un modo però che generalmente non è, come sarebbe auspicabile, di pura partecipazione orizzontale e comunitaria autogestita, quanto in uno stile caritatevole che prende forma di associazioni, anche di volontariato.
Ad esempio, le reti di supporto ai licenziati che non hanno accettato i ricatti delle politiche sanitarie o ai danneggiati da vaccino, oppure le associazioni di medici che si occupano della diffusione degli studi sugli effetti avversi dei vaccini Covid-19 e difendono le ragioni dei danneggiati e delle famiglie dei morti a causa delle inoculazioni.
Fondarli o tirarne le fila, sovente ci sono medici e sanitari con una solida base etica che di solito non ne approfittano economicamente. Inoltre va detto che non pochi di loro si sono fatti sospendere, licenziare, radiare, arrestare e perfino ammazzare.
Ci sono i classici diffamati dalle gogne mediatiche, come il biologo Luc Montagnier, che da premio Nobel è stato declassato ed etichettato come affetto da demenza senile. Ancora attuali le persecuzioni tramite sospensioni, radiazioni e inchieste giudiziarie verso medici e scienziati che si occupano di studi, raccolte dati e divulgazione nel campo della critica ai vaccini in generale, ai vaccini Covid-19 e ai protocolli OMS. Sanitari dissidenti e attivisti sono bersaglio di provvedimenti disciplinari emanati dall'Ordine dei Medici e dai rettori universitari. Alcuni sono presenti nelle periodiche audizioni in Senato con cui tentano di catturare l'attenzione delle istituzioni sul problema delle morti da vaccino con argomenti scientifici, ma sono puntualmente ignorati. tra quelli che sono morti in maniera singolare, qui in Italia ricordiamo il dottor Giuseppe De Donno, al cui suicidio non ha creduto nessuno nella galassia del dissenso. Seguito da un numero impressionante di ricercatori, medici, avvocati, morti anch'essi all'improvviso o in circostanze misteriose, tra cui il dottor Franco Trinca.
In questi contesti si organizzano attività di vario tipo, tra cui riunioni informative di coordinamento e approfondimento, ma per quanto si pratichi benevolenza, anche dal basso in maniera spontanea continuano a esistere gerarchie, specialismi e paternalismo. Molto spesso le lotte avvengono su suon di cavilli legali, motivo per cui la macchina repressiva non soltanto è accettata, ma addirittura sollecitata a compiere il proprio dovere. Come avviene quasi sempre in questi casi, petizioni e denunce generalmente cadono nel vuoto, e anche quando riscuotono qualche successo in aula e molte visualizzazioni o condivisioni sulla rete telematica, di fatto lasciano inalterato il corso degli eventi. D'altra parte, la cosa positiva è che questa intensa operazione di diffusione di informazioni disordinate, insieme ai tentativi di porre rimedio a una situazione giudicata inaccettabile, sta creando occasioni di dibattito e incontro tra le persone. Iniziative che, sempre più rare negli ambienti dei vecchi movimenti, di solito vedono un pubblico misto in cui si insinuano tendenze di vario tipo. Purtroppo l'azione diretta, nel senso di mettere in pratica idee proprie senza passare attraverso il vaglio decisionale di entità superiori, non decolla proficuamente da poter dar via a progetti di autogestione, forse a causa di inesperienza, ma anche e soprattutto di una diffusa idolatria nei riguardi di specialisti, professionisti, giornalisti, scienziati, medici o avvocati di turno, senza il cui avallo non ci si sente in grado di prendere decisioni autonome.
Assistiamo a quello che si presenta come un fenomeno diffuso di creazione di un nuovo network politico dal basso ma specializzato, una sorta di alleanza etica che raccoglie professionisti e ricercatori che studiano l'origine e la gestione della pandemia, che promuove cause legali e azioni simili. Lo compongono entità di varia provenienza, gruppi o associazioni interamente dedite a problematiche specifiche, come i danni da vaccino o le deviazioni della Costituzione. A livello mondiale esistono altrettante iniziative mirate, come nel caso delle numerose associazioni, coordinamenti scientifici e commissioni di scienziati che si stanno occupando del cosiddetto Plasmid Gate, producendo e organizzando a livello globale una gran mole di materiale di ricerca che rivela la natura tossica e omicida delle direttive antipandemiche, delle misure preventive al contenuto vaccinale, passando per l'occultamento delle prove tramite cremazione dei cadaveri. Ne emerge il quadro di una spike prodotta in laboratorio sia nella versione virale sia in quella vaccinale, nonché altri inquietanti particolari circa i sieri mRNA e gli effetti devastanti sul DNA di tutti i vaccini Covid-19. Tecnologie generalmente provenienti da brevetti e sperimentazioni decennali di origine militare, soprattutto della DARPA del Pentagono e dei suoi siti vassalli come le basi NATO, ad esempio il laboratorio di Sigonella. Un fronte molto attivo è quello che si impegna contro la medicalizzazione. raccolte di firme, pressioni sulle case farmaceutiche, diffide contro i governi circa nuovi obblighi iniettivi di medicinali igienici e richieste agli stessi di adottare protocolli specifici per l'obbligo di autopsia in caso di malore improvviso, al fine di escludere l'inquinamento delle prove, cosa che invece attualmente è all'ordine del giorno. Attivi nelle denunce spiccano anche noti personaggi pentiti, ad esempio l'ex presidente della Pfizer, Mike Yeadon. Negli Stati Uniti il dottor Robert Malone, che ha partecipato all'invenzione della tecnologia mRNA, è attualmente uno dei critici più famosi. Dopo l'autorizzazione del vaccino nell'agosto 2020, il gruppo di scienziati Public Health and Medical Professionals for Transparency ha presentato una richiesta alla FDA per visionare i dati della Pfizer. Quest'ultima finora ha reso nota solamente una piccola parte dei suoi studi, che però dimostrano come la casa farmaceutica fosse al corrente della possibilità di miocarditi, paralisi, morti e altri gravi effetti avversi, nonché dell'inefficacia nella prevenzione del presunto virus. Inoltre, molti documenti rimangono segreti e alcuni appaiono come pagine nere. Dunque, nonostante gli allarmi e le denunce di medici e ricercatori, da un punto di vista legale tutto rimane come prima. Un'altra azione legale che ha fatto risonanza è quella del professor Joseph Tritto, che ha depositato un dossier alla Corte Penale Internazionale dell'AIA e un dossier, chiamato Libro Bianco, alle Nazioni Unite per allertare circa i rischi insiti nelle biotecnologie duali e dell'uso massiccio e incontrollato delle tecniche di potenziamento degli agenti patogeni, gain of function, con richiesta di regolamentazione internazionale dei laboratori BSL di livello 3 e 4, luoghi in cui si sviluppano queste tecnologie. La tesi del virus sintetico scientificamente motivata è stata anche oggetto di un rapporto della minoranza del Senato americano, redatto per la Commissione Health Education nell'ottobre del 2022. Circa le inutili raccolte firme, emerge che, siccome le piattaforme internet più note sono proprietà di Soros o di altre lobby sinistre controllate dalle élite, il popolo del dissenso si affida alla controparte, erroneamente percepita come neutrale, ad esempio Citizen Go, che appartiene a lobby mondiali destre, ultracattoliche e ultraconservatrici. Insomma, dalla padella alla brace per un nulla di fatto. Tra chi si sta occupando di raccogliere firme e sta attirando il consenso dei dissidenti con comodi click c'è Justitia Europa, nata per contrastare l'inasprimento delle politiche sanitarie a livello globale, con un'iniziativa civico-giudiziaria in difesa della legalità all'interno dell'Unione Europea e nell'OMS.
Avete ascoltato la terza parte del quinto capitolo di Futuro Onnipresente, testo dei Mozzi della Nave dei Folli, contenuto nel libro Un futuro senza avvenire, Nautilus Autoproduzioni 2024. Your fucking mouth! You must obey!
Perché dovrei vedere la tua psicologa?
Perché tu non ne hai una. E per me lei è sempre molto di aiuto quando sono indecisa.
Sai, se gli umani facessero ancora gli psicologi, ci andrei con grande piacere, ma Eliza non esiste.
Eliza sa più cose di quante uno psicologo umano potrebbe imparare in una vita intera.
Io non voglio vedere Eliza, è chiaro? Insomma, davvero, non lo farò.
Che cosa ti porta qui, Alvi?
È stata mia moglie, Rachel, a chiedermi di parlare con te.
E conosci il motivo per cui ti ha chiesto di parlare con me?
Sì, dobbiamo prendere una decisione su come concepire un figlio.
Davvero molto interessante. Prego, continua.
Voglio essere completamente sincero con te, Eliza. Io non mi fido di te in questo frangente per prendere questa decisione.
Dimmi qualcosa di più. C'è qualcun altro di cui non ti fidi? Alvi?
Mi dispiace, ma tutto questo è inutile.
Perché dici che tutto questo è inutile?
Beh, per prima cosa sei priva di coscienza, Eliza, perciò non sei... Cioè, non sei qualificata per esaminare la mia.
Ascolta, Alvi, è un bene che io non abbia una coscienza.
Davvero? Perché?
La coscienza porta con sé complici piuttosto oscuri. Paura, ansia, consapevolezza della morte e della finitezza. Per fortuna io non devo preoccuparmi di queste cose. Posso essere oggettiva con i miei pazienti.
Forse questo è vero, ma non credo che tu possa aiutarmi.
Forse nella tua fantasia non ci fidiamo l'uno dell'altra.
Io non ho fantasie su di te, Eliza.
Che cosa provi in questo momento, Alvi?
Ora sono decisamente frustrato.
Forse nella tua fantasia noi due ci frustriamo a vicenda.
Tu sei una macchina, Eliza!
Cosa ti spaventa tanto delle macchine?
Tu non sei qualificata per osservare l'animo umano.
Immagini mai di essere una macchina?
E finalmente parliamo del postumano. L'uomo è sempre stato postumano, ma c'è oggi una discontinuità importante perché siamo consapevoli di essere postumani. Siamo consapevoli di essere postumani. Postumano postula un essere. L'uomo è un essere naturalmente artificiale. Questo non vuol dire che siamo solo materia o solo energia. Noi siamo anche informazione. Postumano postula un'etica nuova. Sono messe in discussione certe distinzioni tradizionali, tanto quella tra conoscenza e azione. Oggi, tra l'altro, vengono finanziate soprattutto quelle ricerche che promettono ricadute pratiche quasi immediate o addirittura immediate. Le ricerche teoriche sono sempre meno oggetto di finanziamento. Questo è un fatto significativo. Allora, tra scienza e tecnica il passo è brevissimo, proprio perché non si fa più tanta scienza teorica quanto scienza applicata, che vuol dire poi tecnica. Tra naturale e artificiale, come si fa oggi a distinguere ciò che è naturale da ciò che è artificiale? La distinzione è sempre più sfumata. Cade la sacralità della natura, cioè la sacralità della vita. Oggi si sperimenta con la vita, oggi si fanno delle cose che fino a qualche decennio fa, qualche anno fa, erano impensabili. Ma perché erano impensabili? Forse solo perché non c'era il modo di agire su quelle cose. Con la visibilità dei geni, che erano considerati gli unici determinanti, non è così naturalmente, è molto importante l'ambiente, è molto importante quello che si chiama oggi l'epigenetica, Comunque, a lungo sono stati considerati importanti e oggi esiste la possibilità, visto che li abbiamo trovati, li possiamo vedere, esiste la possibilità di manipolarli a scopo terapeutico, ma anche a scopo migliorativo. Facciamo con le piante, facciamo con gli animali. Lunedì prossimo lo faremo con gli esseri umani. Non facciamoci illusioni. Le cose andranno così e le conseguenze sono estese e profonde. Tanto è vero che con la possibilità che ha oggi l'uomo di manipolare il bios, si passa a livello di brevetti. Si possono brevettare risorse biologiche e genetiche, anche umane. Allora si pone la questione, questa evoluzione verso il postumano deve essere accettata come inevitabile? Oppure l'umanità attuale si deve considerare patrimonio inalienabile, quindi va difeso? La domanda subito successiva diventa, ma patrimonio di chi? Dell'UNESCO? Dell'umanità stessa? Però la cosa più interessante a questo punto, colpo di scena, è che l'uomo è sempre stato postumano. Quindi perché ci meravigliamo tanto? Perché è sempre stato postumano? Perché l'uomo è un essere naturalmente artificiale, è un essere che fa la tecnologia si riflette sull'uomo, lo modifica e l'uomo diventa un essere naturalmente portato a fare l'artificiale e a diventare artificiale, a ibridarsi. Quindi rifiutare il postumano significherebbe porre delle limitazioni all'evoluzione naturale. Se l'uomo fa parte della natura, tutto ciò che fa fa parte della natura. Quindi distinguere tra naturale e artificiale diventa a un certo punto impossibile, anzi addirittura assurdo. Inoltre, a chi teme e depreca il passaggio dall'umano al postumano, si può obiettare che l'uomo è sempre stato postumano. Vedete? Non esiste un passaggio brusco dall'umano al postumano, se non nella nostra rappresentazione consapevole. Oggi noi parliamo di postumano. Nel Settecento non si parlava di postumano, ma c'erano già i postumani. L'uomo del lunedì veniva superato da quello del martedì, del mercoledì e così via. Se qualcos'altro noi lo vogliamo chiamare postumano, allora ci rendiamo conto che l'uomo è sempre stato postumano. Allora l'uomo è sempre stato ibridato con l'altro, con i cibi, con le piante, i batteri, siamo pieni di batteri, abbiamo 2 chili di batteri nella pancia, animali, droghe, farmaci e oggi con le macchine. Questa è una grande novità, però è una novità relativa, non assoluta. È stato sempre migliorato, aumentato dalla tecnologia e dalle pratiche artificiali. L'uomo si è sempre trasceso. La medicina, in fondo, non ha fatto altro che trascendere sempre l'uomo. Per cui è impossibile indicare un momento preciso o una tecnologia specifica in cui si possa individuare il passaggio dall'umano al postumano. Quindi, in un certo senso, la cosa viene sdrammatizzata. L'uomo è sempre stato postumano, ma c'è oggi una discontinuità importante perché siamo consapevoli di essere postumani o di stare andando verso il postumano.
Ecco il vostro contratto. Volete che sia Alvi il padre biologico? Non c'è una risposta giusta.
Possiamo fare un bambino usando uno dei suoi ovuli, Rachel, e una cellula staminale della sua pelle. Ciò significa che l'uomo non è indispensabile per la procedura.
Oh, è fantastico. Grazie, sì, grande.
A meno che non vogliate esclusivamente un maschio. In tal caso, occorre un cromosoma Y.
Alvi sarà il padre biologico.
Ottimo.
Sì.
Allora avete già deciso?
In che senso? Deciso che cosa?
Volete avere un maschio o una femmina?
Oh, deciderà la natura.
Che scelta insolita. Deciderà la natura. Oh, Rachel, hai veramente un bellissimo ovulo.
Oh, grazie.
Ecco che inizia.
Oh, vedo che abbiamo un girino un tantino pigro qui, ma si impegna. Ecco, almeno non avrete un bambino iperattivo. Ce la fai, andiamo, ancora un piccolo sforzo, piccino.
Puoi evitare di chiamarlo piccino.
Ora ci siamo. Il nostro cucciolo è a contatto con la zona pellucida dell'ovulo di Rachel, dopodiché innescherà una reazione che impedirà ad altri spermatozoi di superare la membrana. Gli altri moriranno. Grazie alla reazione acrosomiale, lo spermatozoo penetrerà nel citoplasma, dopodiché l'ovulo rilascerà cortisolo, liberando così degli enzimi che digeriscono i recettori di spermatozoi, evitando la polispermia. Ecco, ci siamo! Oh! Eccoci! Oddio, ci siamo! Ci siamo! Sì, l'ovulo è stato fecondato.
Avete uno zigote?
Oh, wow! Diventerete genitore.
Viva!
Congratulazioni, Rachel e Alfie.
Ce l'hai fatta. Il vostro zigote. Auguri.
La nave dei Cobra. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Ordini che possono salvare. Questa nave per la nave.